è l'aspetto che riguarda una parte del programma che ancora rientra nei materiali ceramici e i vetri. E come abbiamo cercato di fare di solito, prima di tutto vi vorrei far vedere come si arriva a questo materiale, che non è così scontato, no? Cioè, nel senso, oggi diamo appunto per scontato proprio alcuni materiali perché sono di uso comune. Se pensiamo al vetro, voi che cosa pensate? Sì, cioè nel senso abbiamo un utilizzo che è particolarmente diffuso, ma fondamentalmente guardate le qualità particolari di questo materiale, quasi, passatemi il termine adesso, magico, cioè nel senso che per una persona del passato aveva a che fare con un materiale che dava trasparenza e allo stesso tempo isolamento, protezione, era qualcosa di straordinario. Ad un certo punto, per chi ricorderà la Divina Commedia, esattamente nel posto dove si trova Satana, c'è un lago ghiacciato che è appunto Dante, dice essere come del vetro, ok? Quindi proprio per dare quest'idea della particolarità, non a caso viene collocato in questo punto. Per ribadire, ve lo faccio notare ancora una volta, i legami che i materiali hanno sempre suscitato nell'uomo. In generale, qual è stata la loro funzione storica? Beh, possiamo dire che nasce la curiosità. Nasce la curiosità che è dovuta alla scoperta di questo materiale, probabilmente ancora una volta casuale. Tenete presente che per la formazione del vetro ci vogliono delle alte temperature, quindi non facilmente ottenibili. C'è la leggenda che parla di un focolare acceso in una spiaggia dopo un naufragio e così via, ma insomma ancora una volta per dirci che si nota qualcosa nella trasformazione, nella vita di tutti i giorni, nelle pratiche di tutti i giorni, poi si nota che se si creano delle particolari condizioni proprio in un contesto diverso, stavolta da quella che poteva essere la terra, la pietra, quello che vogliamo, sulla sabbia di quarzo, c'è un qualcosa che cambia e ci vorrà tanto tempo però perché questo diventi vetro. Alcuni eventi eccezionali, come i fulmini sulle spiagge di sabbia silicea, hanno la capacità di fondere delle materie prime in quel caso e di trasformarle in degli aggregati che effettivamente sono del tutto vetrosi, così come la potenza dei vulcani che va a creare dei materiali anch'essi vetrosi in uno stato cosiddetto amorfo. Però diciamo che l'uomo fa esperienza delle caratteristiche di questo materiale inizialmente nell'arte, cioè si riesce ad avere delle piccole tasselli e quindi si realizzano dei mosaici anche molto sofisticati, anche molto grandi. Siete stati mai alla cattedrale di Monreale a Palermo? Cioè no, a Monreale, però in prossimità di Palermo, questo Cristo, il naso di questo Cristo è lungo 4 metri. Quindi immaginate quante tessere ci devono essere per realizzare questo. Perché vi sto facendo vedere questa roba? Per dirvi che arrivare alla realizzazione del vetro come lo conosciamo noi, beh, la strada è lunga. Infatti le famose vetrate delle cattedrali gotiche, almeno queste le avete visitate, siete stati in quinta superiore da qualche parte, non vi hanno guardato la casa. Vabbè, però dai, magari siete stati a vedere da qualche altra parte. Beh, specchietti di vetrate non è che abbiamo tanto, no? Perché perlomeno l'avete vista almeno sui libri di storia dell'arte, questa roba sì è vetro, ma ogni figura ha un giro di un filo di piombo per riuscire a generarla. Quindi non stiamo parlando delle vetrate che conosciamo noi, ma di fatto c'è un metallo che va a creare interamente la struttura. Guardate qui, adesso vi faccio vedere tutto questo intreccio, cioè queste figure che per essere realizzate hanno bisogno di un sostegno continuo metallico. Ma se noi torniamo, guardate che sono ovviamente delle altre, vorrei farvene vedere una in particolare, questa Coloni, giusto per dire in un pezzetto che poi è piccolo, guardate, stiamo parlando di un qualcosa che ha queste dimensioni, quindi sarà in un quadrato 10x10, 15x15, noi abbiamo che tutto questo giro più scuro di contorni e di frammezzi è metallo. Cioè non si riusciva a realizzare dei vetri che avessero un'ampiezza notevole, ma questo adesso avviciniamoci più ai nostri tempi, nelle case storiche dei nostri centri urbani vediamo le finestre dove non c'è quasi mai una lastra unica, ma sono suddivisi magari in più parti, no? Almeno in tre parti. E tra l'altro se andiamo a guardare qui i vetri sono tutti storti, hanno dei difetti, cioè si ha una difficoltà oggettiva a produrre lastre piane, lastre di grandi dimensioni come invece oggi siamo abituati. E questo che cosa significa? Beh, significa intanto che evidentemente non era così facile come produrre un mattone, non era così facile come produrre altri materiali che abbiamo visto, cioè persino alcuni legati storici, e questi li abbiamo lasciati da una parte, però non era così facile neppure come produrre dei pezzi in metallo, dove questo stato fuso particolarmente fluido facilmente veniva inserito in una forma e realizzando quello che noi desideriamo. Considerate per esempio i bronzetti che sono stati realizzati in Sardegna, dove addirittura alcune colate venivano fatte sul tessuto, cioè si cuciva la forma da fare. Quindi stiamo parlando di un qualcosa di, per carità, di una capacità artigianale di alto livello, però di una facilità nel venire a contatto con quella che è la materia prima. Beh, questo gioco con il vetro viene un po' difficile, perché, e questo avrete visto almeno nei video, per esempio su YouTube, se non l'avete fatto, andate a vedervi, quando i maestri di Murano lavorano il vetro, che cos'è che voi notate? Che difficoltà principale voi vedete? La forma geometrica da ottenere con un materiale così, scusiamo per dire volgare, pastoso, poi il collega ha già usato qualcosa che vorremmo dire, che è la viscosità di questo materiale. Ora, ho sbagliato verso, però vi voglio fare, prima di partire con il vetro, qui trovate solo informazioni di tipo storico, però farvi vedere, i vetri alle finestre arrivano intorno al XV secolo, ce ne accorgiamo dalle rappresentazioni, ma sono appunto dei vetri di ridottissime dimensioni. Però pensate che innovazione, passare dal portellone che si apriva su nulla, il film ce lo racconta un pochino, no? Avete visto nei castelli si apre un portellone in legno e poi erano costantemente a contatto con l'ambiente circostante. Ciò significa non avere isolamento, non avere isolamento termico, ma non poter vedere, se il portellone non è aperto, non poter vedere fuori. Quindi diciamo che c'è un salto notevole che effettivamente cambierà la prospettiva in generale dell'ingegneria, oggi arrivando a costruire dei vetri che sono strutturali. E sarà appunto nel corso della rivoluzione industriale, della seconda rivoluzione industriale, che questo prenderà piede, mostrando diversi esempi che voi avete avuto modo sicuramente nel percorso del liceo di vedere, che ancora oggi, se fate un viaggio in diverse località, per esempio Milano, potete avere alcune applicazioni di quello che è stata l'esaltazione del vetro ad un certo punto anche nella nostra storia. Se voi dovete immaginare quindi questo materiale allo stato fuso, c'è una caratteristica fondamentale che è quella, come vi dicevo, della viscosità, 10 alla 22 volte rispetto a quella dell'acqua. Convenite che si nota la differenza? E stiamo parlando ancora una volta nel riscaldamento, nel trattamento termico delle materie prime, di far avvenire delle trasformazioni irreversibili. Allora, il quarzo ha una struttura cristallina, stiamo parlando della sabbia silicea, cioè di quello che abbiamo già visto essere l'SiO2, quindi una serie di tetraedri che si sistemano in questa maniera sul piano, no, a stella di Davide. Con il trattamento termico noi abbiamo il disordine di questa struttura della silice fusa, che a causa di questa elevata viscosità durante il raffreddamento non riesce a trovare ordine, cioè è talmente viscoso il sistema che pur raffreddandosi non riesce a riorganizzarsi secondo una struttura cristallina. Il materiale così concepito è detto non cristallino, appunto amorfo. Addirittura si utilizza il termine vetroso per indicare uno stato disordinato. Nelle rocce è così. Se io parlo di una roccia che è stata raffreddata bruscamente perché è piroclastica, cioè quindi da un magma fuso proiettato in atmosfera dove c'è una grossa differenza di temperatura, cade a terra, beh, anche in quel caso non si è raggiunta un'organizzazione cristallina proprio per il brusco raffreddamento e di conseguenza abbiamo uno stato cosiddetto vetroso o amorfo. Ora, che esperienza avete voi nella pratica di un materiale che riscaldato diventa un impasto viscoso e che è soggetto ad una trasformazione irreversibile? Se non l'avete, voi l'avete sicuramente visto, se non l'avete fatto voi, beh, provate a pensarci che cos'è che da granulare lo riscaldate diventa una pasta viscosa. Prego. Bravo, lo zucchero. Cioè, quando voi riscaldate, vi invito a fare questa esperienza, un corpo granulare, e dovete rivestire il vostro, la vostra forma per fare per esempio un dolce che avrà questa caratteristica, voi ottenete una pasta, davvero fatelo perché è la stessa lavorazione del vetro, e non soltanto, come i maestri di Murano riscaldano di nuovo il vetro per poterlo modificare, se volete far aderire lo zucchero fuso sull'intera parete, ogni tanto dovete ririscaldare. Cosa succede? Che quando si raffredda il tutto rimane così trasformato, però si solidifica. Addirittura, se utilizzate la classica forma del flan, diciamo del budino, voi notate che c'è una differenza di coefficiente di dilatazione termica per il fatto che infatti tutto lo zucchero caramellato inizierà a fratturarsi, perché la contrazione di questo è differente rispetto alla contrazione che ha il metallo con il quale viene realizzata la nostra forma. Quindi è molto curiosa questa esperienza, io lo dico sempre all'inizio del corso, che avere un minimo di esperienza in cucina aiuta un sacco per tantissimi procedimenti che noi vediamo, se non altro c'è già la cottura, le trasformazioni irreversibili, insomma qualcosa ci viene detto, c'è molto in comune tra la tecnologia dei materiali e le vostre abilità culinarie. Va bene, detto questo però, adesso io vi porto a farvi vedere un grafico dove ovviamente noteremo la tipica lavorazione, poi torniamo a quelle che sono delle slide più vicine al vostro testo, però proprio per riassumere quella lavorazione che si ha, durante la realizzazione di un pezzo, cioè principalmente voi quindi dovete conoscere questo grafico perché vi verrà chiesto, dove abbiamo un punto di lavorazione, ok, che è il vetro, calce soda, che è diciamo uno dei più comuni, è intorno ai 1000 gradi. Il vetro è solido, ma lo potete ancora deformare, è appunto, come dice la parola stessa, un punto di lavorazione. Avete un punto di rammollimento a 700 gradi, dove invece abbiamo un materiale che, nonostante sia più consistente, si deforma sotto il proprio peso. Quindi se avete realizzato una forma, comunque questa ha necessità di un ulteriore raffreddamento per essere consistente, per essere stabile. Abbiamo poi il punto di ricottura a 600 gradi, quindi in questo caso abbiamo quindi la nostra solidificazione, ed abbiamo un punto limite nei nostri lavori che ci porta peraltro a considerare quegli stress microstrutturali a cui dobbiamo prestare attenzione per non fratturare, per non conservare delle tensioni che successivamente potrebbero essere particolarmente dannose. Ancora, se noi scendiamo ai 500 gradi, abbiamo ormai ottenuto una struttura che è stabile, che potrà essere raffreddata anche velocemente da questo punto in poi, ma il nostro prodotto deve essere terminato. Ora, sui vetri si può aprire ovviamente un mondo. In generale adesso vi dico che il vetro per eccellenza è appunto il vetro di silice. È un vetro particolarmente costoso, è un vetro puro, e come vi dicevo il vetro per eccellenza è il vetro da laboratorio, cioè è un vetro che peraltro, come potrete capire se viene utilizzato in laboratorio, è particolarmente resistente alle sostanze chimiche, tranne che all'acido fluoridrico. Il vetro in generale non è affine alla presenza di acido fluoridrico. Tanto è vero che i vetri cosiddetti satinati che voi avrete sulle aperture dei vostri servizi igienici non è che hanno chissà quali altre lavorazioni se non un degrado procurato da un trattamento ad acido fluoridrico. Ok? Quindi il vetro viene degradato sulla superficie attraverso l'utilizzo dell'acido fluoridrico. Ora, questo vetro allo stesso tempo ha una grande capacità di resistere, oltre agli agenti chimici, a quelli che sono gli sbalzi di temperatura. Pensate sempre all'utilizzo in laboratorio che ne possiamo fare, cioè prendiamo, abbiamo una sostanza che può avere una certa temperatura perché l'abbiamo posta al di sotto di un fornellino da laboratorio, poi la raffreddiamo velocemente. Il vetro di silice è resistente a questi trattamenti ed è un ottimo isolante anche dal punto di vista elettrico. Questo in generale sono anche caratteristiche che noi ripetiamo nel vetro, ma sto richiamando la vostra attenzione perché sono particolarmente esaltate nel vetro di silice. Però vi voglio far vedere ancora qualcosa di storico, giusto per anche notare la differenza che abbiamo, quando vi ho detto della difficoltà di creare le lastre. Guardate, quando ancora le leggi sulla sicurezza non esistevano, come si veniva a formare una lastra. Noi avevamo il nostro impasto che stava sulla fornace che sta qui dietro, quindi è tutto fuso, viene portato fuori, poi c'è un'apertura su questa cassa che contiene il nostro fuso e fuoriesce. Questo signore qua era l'addetto a bullare la lastra, ma cioè immaginatevi che cosa potesse essere passare qua con questo materiale ad altissima temperatura e ottenere un prodotto che ovviamente brullare, come abbiamo visto, non è costante, cioè non c'è un macchinario, la forza è anche dipendente, come dire, dall'allungamento che abbiamo del braccio, quindi insomma abbiamo tutte le nostre difficoltà nel riuscire a realizzare questo. Così come invece la soffiatura che è rimasta anche oggi e i getti dall'alto nella formazione di alcune lastre. Ora mi riporto su un'altra slide per farvi vedere che se da una parte i vetri di silice sono dei vetri particolari, come dicevamo, anche parecchio costosi perché ottenuti a temperature più alte, quelli sodico-calcici sono maggiormente utilizzati. Quindi sono decisamente più economici perché vengono aggiunte a quelle materie prime così pregiate degli altri che fungono anche da riempitivi, ma fungono anche da fondenti, che abbiamo già visto che cosa sono per i ceramici, cioè fungono da materiali che ottengono lo stato fuso a temperature inferiori a quelle che sarebbero richieste senza la loro presenza. In questo punto però quello che è il vetro sodico calcico ha dei valori di coefficiente di dilatazione termica differenti dal vetro precedente, tanto è vero che non sono particolarmente resistenti agli sbalzi termici. In passato questo capitava anche con i bicchieri che venivano realizzati con questo vetro, cioè passare da una bevanda calda, magari alla lavatina, alla bava, immediatamente li poteva far rompere. Voi siete abbastanza giovani, ma invece ricordo che a casa di mia nonna questo poteva succedere, perché i bicchieri, come? Può capitare, sì, mi è capitato che si rompesse, ok, il vetro non è di ottima qualità e questo comporta un coefficiente di dilatazione termica molto alto e di conseguenza quello che appunto avete anche sperimentato personalmente. Hanno una temperatura però di ravvolgimento piuttosto bassa, quindi di conseguenza ancora una volta il vantaggio principale di produrli è che sono particolarmente economici, e se sono economici è ovvio che hanno tutto un mercato che può essere perlomeno soggetto ad un interesse in larga scala. Mentre, come vi dicevo in precedenza, quelli di silice non hanno questi problemi, però per contro hanno necessità di temperature più alte per essere prodotti, hanno necessità quindi di una cura delle materie prime diverse, di conseguenza anche di un costo più alto che noi non sosteniamo per il bicchiere di casa. Allo stesso tempo, visto che stiamo parlando un po' di stoviglie, diciamo così, quella che è il classico cristallo, che cos'è? Il cristallo è un vetro abbastanza semplice che però ha una percentuale di piombo. Se voi andate alle materie prime, se voi andate a vedere le etichette nella gioielleria o nel negozio dove viene venduto, c'è scritto cristallo al 14% di piombo. Cioè, quindi quella presenza di piombo dà quell'effetto brillante al vetro e, attenzione, non ha niente a che fare con lo stato della materia. Cioè, non è che è un vetro, lo dico per non è un vetro che ha una struttura cristallina, no, qui il termine cristallo vuole significare che dà degli effetti cromatici particolari, che sono la brillantezza in sostanza. Però adesso vediamo ancora un altro aspetto, che è quello delle resistenze meccaniche, e poi parliamo dei vetri speciali. Cioè, abbiamo resistenze meccaniche che, come vedete, sono piuttosto interessanti dal punto di vista della compressione, sono eccezionali. Credo che l'esperienza comune ci porti a pensare già questo. Hanno decisamente un calo nella resistenza a trazione, così come immaginerete nella resistenza a flessione, mentre sono dei materiali piuttosto duri. Attenzione ad un aspetto, che la resistenza a flessione, nonostante sia un punto di svantaggio del nostro materiale, che di certo non è paragonabile per esempio ai metalli, è per noi invece molto importante, no? Perché è importante la resistenza a flessione nel vetro? Se vi appoggiate la vostra finestra, porta finestra, non è che deve succedere che si rompe e voi cadete giù dal quarto piano. Tra l'altro, attenzione, perché stiamo introducendo i trattamenti dei vetri, c'è un altro discorso molto importante, che è quello del come si rompe il vetro. Ora, se, ripeto, avete esperienza di vetri di infissi piuttosto vecchi, ora parlo di infissi giusto perché siamo più vicino a noi, beh, queste rotture avvenivano in dei pezzi piuttosto grandi che potevano essere molto pericolose, in quanto c'è il cosiddetto effetto ghigliottina. Cioè, la parte superiore in genere dopo scende molto velocemente e può effettivamente causare dei danni, per esempio fisici, importanti. Oggi noi abbiamo, grazie a dei trattamenti che sono poi dei trattamenti di tempra del vetro, la possibilità di controllare la rottura che avviene in piccolissime fasi. Avete mai visto un vetro temprato rotto? Avete mai rotto un vetro temprato anche di grandi dimensioni? Un vetro temprato intanto può essere temprato in due modi diversi. Può essere una tempra cosiddetta fisica e una tempra chimica. Per quanto riguarda la tempra fisica, noi riscaldiamo il nostro vetro, lo portiamo ad una temperatura per noi interessante e successivamente andiamo riusciamo a raffreddarlo bruscamente. Questo genera delle tensioni che sono delle tensioni superficiali di compressione, mentre il cuore della nostra lastra è in tensione. La tempra chimica ottiene lo stesso risultato di distribuzione di queste tensioni, però attraverso uno scambio ionico. La nostra lastra viene immersa in un bagno di sali di potassio riscaldati attorno ai 300 gradi e successivamente avviene nella struttura uno scambio ionico dove gli ioni di potassio si inseriscono nella struttura amorfa del nostro sistema comprimendo gli strati superficiali, mentre il cuore della lastra rimane ancora una volta in tensione. Ora, proprio la presenza, per esempio, di questi atomi di potassio in alcune posizioni delinea delle figure di frattura con le quali si disegnerà la rottura del nostro vetro. A me personalmente è capitato, proprio in casa, di uno di quei mobiletti che contengono un impianto stereo che ha ceduto una vite, quindi ha colpito il piano del mobile e da lì è partita la frattura, e che sembra proprio una cascata d'acqua, e sono rimasto con in mano la calamita che chiude lo sportello. Solo quello è rimasto, e continua a dividersi sul pavimento il vetro, perché a quel punto le tensioni accumulate dai trattamenti termici continuano a liberarsi, a trovare il loro equilibrio, a scaricarsi, e quindi c'è una frantumazione in quella che può essere una, non so, termine improprio, una ghiaia appunto di vetro, perché continua appunto questo fratturarsi. Attenzione che una rottura di questo tipo mi ha provocato un taglietto sul dito, ma non sarebbe stato paragonabile se la lastra si spezzava in due o in tre o cadeva sul piede una parte, perché poi il sostegno di chiusura non sarebbe stato in grado di sostenere il peso. A quest'ora sarei qui con una gamba bionica probabilmente. E quindi, per dire questo, che comunque la rottura è controllata. Come posso inoltre migliorare le caratteristiche del mio vetro? Beh, guardate, le caratteristiche del mio vetro per applicazioni particolari io le posso ottenere, per esempio, incollando dei vetri, degli strati di vetri tra loro, utilizzando un materiale polimerico. Di fatto sto realizzando un materiale composito anche in questo caso. E quando è che noi abbiamo l'applicazione di questo genere di vetri? No, ci stiamo anche avvicinando, ma già in parabrezza della vostra automobile è un vetro antisfondamento. E non so se vi è capitato di ricevere sul parabrezza degli urti di un certo calibro, però in quel caso avrete potuto notare come sia appunto a riparo il corpo da quello che è un evento di questo tipo, che non è tipo, non è semplicemente il sassolino, ok? Allora, a meno che uno non faccia un deficiente, mi tiri un masso dal cavalcavia, beh, altrimenti il vetro, anche in alcuni casi piuttosto particolari, non si sfonda. Io ricordo sempre un amico che, incrociando di notte un'altra strada, un'altra macchina in strada, quello che stava venendo contro ha tirato una bottiglia di birra contro il suo parapezza. Allora, in quel caso era, diciamo, didatticamente interessante perché c'è effettivamente il segno della bottiglia, quindi un atto scellerato ovviamente, quindi ha sfondato i primissimi strati. Guardate che la forza con due macchine che stanno andando contro e il lancio di una bottiglia piena è qualcosa di abbastanza spreco. Evidentemente a volte la stupidità però c'è quindi il contorno, i primi strati che sono stati rotti. E invece quelli più profondi che non hanno subito un danno che sarebbe stato devastante perché appunto l'urto corpo del genere è piuttosto forte. L'anno scorso il 131 un tir ha perso la ruota. Una di quelle ruote da ricambio che stanno quindi appese verso Sassari e il verno che viene fissa la ruota sul mezzo è partito contro il parabrezza di un mezzo che stava dietro, anche stavolta era un mezzo di una persona che la conoscevo. E quindi anche in questo caso, guardate che era veramente un proiettile, cioè se avesse beccato qualcuno in motocicletta l'avrebbe ammazzato, e perché in questo caso la superficie addirittura ridotta, ormai voi sapete che aumenterebbe lo sforzo, che quindi è particolarmente concentrato, spacca il vetro ma non riesce a entrare dentro il parapezza. Quindi ripeto, a meno che non stiamo parlando di un lancio di un masso da un cavalcavia, quindi stiamo parlando di un altro genere di sforzi contro i quali su un'automobile non si può fare nulla, abbiamo un livello di sicurezza molto molto interessante anche nelle nostre automobili. Altri vetri di sicurezza, guardate, sono praticamente questi di vecchio stampo, dove venivano realizzate delle maglie metalliche inserite nella pasta da vetro. Perché cosa? Allora, vetro di sicurezza uno potrebbe dire che lo rinforza, quindi in questo caso probabilmente è stato scelto come antisfondamento, visto che al tempo l'antisfondamento non era così frequente. Sono però particolarmente interessanti e oggi rimangono applicati nei luoghi dove c'è un certo rischio di incendio. Quando c'è un certo rischio di incendio, allora la rete metallica, che ha ovviamente una sua resistenza, peraltro protetta dal vetro, lo tiene, anche se dovesse arrivare ad un punto di ramollimento, lo tiene in posizione. E quindi questo fa sì che l'ambiente rimanga chiuso e le fiamme non escano fuori. Sì.
La curiosità ti permetterà
Sì.
sapere
Sono vetri di sicurezza, in quel caso il materiale acrilico viene utilizzato appunto con l'applicazione di un rivestimento, di un incollaggio per vetri diversi. Sì. Tenete presente poiché ci sono tutti quegli altri vetri speciali ad effetto, per esempio, di riduzione della luminosità. Qui l'edificio Mandolesi in cemento armato di fronte alla piazza, vedete che ha i vetri che riflettono, non è una caratteristica del vetro in quel caso, cioè non è un vetro a specchio, ma è semplicemente una pellicola polimerica che è stata disposta sopra, un po' come fanno i gaggi nelle automobili quando vogliono annerire anche i vetri davanti, no? In Italia è proibito, quindi non si può vendere l'automobile, si vende con i vetri oscurati dietro. Però siccome c'è quello che deve fare il figo, cioè tipo quelli che alla Open Corsa tolgono il simbolo della Open, e come sempre non si riconosca più, e quindi quelle stesse persone in genere utilizzano l'oscuramento dei vetri e del parabrezza, non sanno facendo altro che incollando una pellicola. Va bene, quindi come vedete sulle slide che voi avete a disposizione, avete semplicemente delle figure che sono riprese dal vostro testo, che ci vogliono dire gli stessi concetti di prima. Quello che adesso aggiungiamo rispetto a quanto detto sono i vetri al loro significato, perché in un certo senso, poiché realizzare i vetri di silice è molto costoso, si è nei tempi recenti scoperto dei vetri che sono a base di ossidi di boro e che danno delle prestazioni comunque elevate, certo sempre inferiori ai vetri di silice, ma come abbiamo detto nella tecnologia dei materiali spesso vince il compromesso, cioè se io devo fare un certo tipo di applicazioni e mi è sufficiente una prestazione un pochino inferiore rispetto a quella che potrebbe essere eccellente, perché no? E quindi vengono utilizzati questi vetri anche per attrezzature da laboratorio e realizzazioni per esempio di tubazioni. Questo risulta particolarmente interessante da un punto di vista economico, proprio perché si hanno dei costi decisamente inferiori. Ancora una volta, come piace a noi citare alcuni dati, vediamo come abbiamo la viscosità rapportata alla temperatura, ed è facile, visto anche tutto quello che abbiamo già detto ed introdotto sino a questo momento, comprendere come mano a mano che vado ad aumentare la temperatura la mia viscosità diminuisce. Questo è certamente un segnale che ci porta a comprendere come il vetro può essere lavorato, rilavorato, modificato nella sua forma, ricordandovi che il vetro viene definito come un liquido ad altissima viscosità. Cioè, quando è solido, la sua conformazione e organizzazione degli atomi è quella tipica di un liquido, cioè la struttura è quella di un liquido, ve lo ripeto, ma abbiamo una viscosità tale che impedisce una organizzazione cristallina e che identifica di conseguenza come aspetto, come considerazione finale, quella di avere un vero e proprio solido. Rispetto al grafico che abbiamo visto prima, attenzione, che individuava semplicemente, ve l'ho fatto vedere perché era più semplice, una curva andando a verificare tutti quei punti di cui abbiamo già parlato, in questo caso noi abbiamo più esempi che possono essere ricondotti a seconda del materiale che stiamo considerando. Come vengono realizzate però queste moderne lastre di vetro? Perché vi ho fatto vedere che cosa succedeva in antichità con quell'uomo che rullava continuamente la lastra per cercare di ottenere un prodotto finale il più omogeneo possibile, ma non vi ho ancora detto come invece noi otteniamo lastre di grandi dimensioni. La solidificazione del vetro avviene per galleggiamento, cioè andiamo a disporre il nostro vetro che viene raffreddato nello stagno fuso, quindi ancora l'utilizzo del bagno di un fuso, in un fuso dove per effetto appunto del galleggiamento, per effetto della gravità, noi abbiamo una superficie liscia, sia nella parte a contatto con il fuso, sia nella parte ovviamente superiore. Questo per effetto proprio di separazione di due sostanze che hanno una densità differente. Ok, un po' come mettere l'olio e l'acqua e identificare una superficie di separazione che ci dà proprio questo effetto. Dopodiché è ovvio che noi abbiamo comunque un sistema di rullaggio che va a diminuire quelle leggere imperfezioni, però tenete presente che oggi tecnologicamente si è in grado di avere anche superfici di fluidi molto piatti. Quando è che avete sentito parlare di questa capacità? Sicuramente l'avete sentita, perché ogni volta che c'è un evento sportivo che riguardi, che siano i mondiali di nuoto o le olimpiadi o quello che volete, salterà fuori il cronista che dirà: per questa edizione si è riusciti a creare una piscina che era ancora un livello dell'acqua a pelo più precisa di quanto non fosse prima, perché è ovvio che un'influenza nel nuoto ce l'ha anche il movimento dell'acqua e la sua superficie. Quindi queste tecniche, che poi come vedete sono riportate in diversi settori, anche seguendo principi completamente diversi, hanno invece in questo caso nella tecnologia dei materiali la grande responsabilità di creare già un prodotto che non deve avere chissà quali lavorazioni per venire fuori. Ovvio che anche in questo caso, attenzione, a parte quella tecnica di soffiatura che però è abbastanza nota a tutti, dove dell'aria viene insufflata o nel caso dei prodotti artigianali da parte dell'uomo, ma anche meccanicamente, quindi possiamo avere un insufflaggio anche meccanico, è ovvio, lo stampaggio, la colata per centrifugazione, sono delle tecniche che sostanzialmente abbiamo già visto per i restanti materiali ceramici e quindi non ci deve essere nulla di particolare. Questi sono poi gli schemi ben disegnati di quello che abbiamo detto essere il principio della tempra di cui abbiamo parlato prima. Facciamo una pausa brevissima e poi ricominciamo. Questa che avete rappresentata è lo schema delle tensioni superficiali e più interne che noi abbiamo per effetto dei trattamenti di tempra. Vi faccio anche osservare che le temperature anche che abbiamo citato in precedenza sono riferite a dei vetri specifici e quindi a seconda della composizione che noi abbiamo, a seconda delle caratteristiche che del vetro che noi abbiamo, possiamo avere la necessità di effettuare dei trattamenti differenti e che voi non siete chiamati a conoscere vetro per vetro qual è la temperatura di trattamento, ma il principio. Quali sono le domande d'esame, per esempio, che vengono, che possono capitarvi in questa parte? Beh, intanto la differenza tra le principali tipologie di vetri, quindi il vetro di silice, il vetro borosilicatico, il vetro sodico-calcico, il vetro al piombo. Insomma, quanto e cosa influisce nelle prestazioni del nostro vetro la sua composizione? Quali sono gli utilizzi principali che vengono fatti nel settore dell'ingegneria? Ancora, quali sono i vetri speciali, quindi quali sono le caratteristiche del vetro speciale in generale? E qual è uno dei metodi, come può essere la tempra fisica o chimica, per ottenere delle caratteristiche specifiche? Insomma, mi sembra che in queste domande abbiamo riassunto un po' tutto quello che ci siamo detti. dobbiamo dire ancora qualcosa sulle capacità del vetro di essere utilizzato come materiale da rivestimento, perché di fatto è sempre stato utilizzato anche con questo scopo. Ora cito come sempre una caratteristica storica per poi rivederlo nell'attualità, cioè le famose anfore in terracotta di cui abbiamo parlato venivano rivestite internamente con una vetrina, altrimenti sappiamo che il materiale ceramico di per sé è un materiale poroso, se ci verso un vino dentro, ok, dopo breve tempo me lo ritrovo che è permea all'esterno, così come l'olio. Per renderlo impermeabile questo strato non mi conviene ovviamente innalzare la temperatura di tutta la cottura dell'anfora in modo che ci siano delle fasi fondenti tali che quando si sfreggiano mi formano una pellicola di vetro, ma mi conviene applicare uno strato di finitura vetroso. Ma questo, guardate, non so se avete presente il famoso e tipico ziro che stava nelle abitazioni delle case in Sardegna, che è una sorta di anfora grande però con una larga bocca, e aveva il suo strato di vetrina. Se andate sulla pagina Instagram che è del corso, la vedete lo ziro che avevo fatto restaurare un po' di tempo fa e che ha questa vetrina qua.
Tipo le ci vanno.
Sì, anche quelle ce l'hanno, certo, sì. Il materiale ceramico che viene rivestito dalla vetrina dove si impastano, e lì si nota proprio lo stesso perché all'interno è più lucida di quanto non lo sia all'esterno. Quindi insomma abbiamo detto questo. Ora se lo riportiamo per esempio sullo smalto della porcellana, questo è più ampio effetto estetico perché già la porcellana ha avuto tutto un suo trattamento termico ben consistente, e poi abbiamo uno strato vetroso che va a ricoprire anche delle componentistiche avanzate. Quindi qualora un ceramico abbia necessità anche in un utilizzo industriale, anche in un utilizzo meccanico, di essere particolarmente protetto da quello che sono degli agenti esterni, quindi può essere un ambiente aggressivo, ci sono delle sostanze che possono degradarlo, allora il rivestimento vetroso dà la possibilità appunto di isolare ulteriormente questo sistema. Guardate bene che ancora una volta è lo stesso principio del caramello attorno al vostro dolce, lo deve isolare. Qualcosa fatto di latte a contatto con la forma si brucerebbe. Ok, avete esperienza di aver bruciato il latte sul pentolino? Benissimo, immaginate questa roba nel forno a 160-170 gradi, si brucerebbe, quindi vi fa una pellicola. Poi il fatto che vi dia anche del gusto è diciamo una conseguenza, però è un rivestimento ulteriore che viene dato a questo, chiamiamola miscela. Bene, e abbiamo poi anche quelli che sono i rivestimenti di ossido e gli rivestimenti di carbonio che ritornano, quindi in questo caso diciamo ad applicazioni molto più vicine al vostro settore di quanto non lo sia il grande latte, no? Quindi siccome noi abbiamo la possibilità, come vi dicevo prima, di andare a rivestire delle parti, delle componentistiche che vengono applicate, che vengono realizzate in alcuni specifici settori, per alcune specifiche applicazioni, per esempio potrebbero essere quelle che in alcune parti protettive per diminuire quella che è l'innalzamento termico, per impedire il contatto diretto, per esempio, del metallo con un ambiente aggressivo, allora si effettua un rivestimento e che può proteggere quindi dalle alte temperature o anche dall'usura. Questa veramente è funzione di quello che si sta facendo. Vi voglio far presente, giusto per memorizzare, che ancora una volta il carburo coincide con l'usura. Se torniamo un po' indietro nel programma, noi ci ricordiamo come la carburazione fosse un processo utilizzato proprio per rinforzare il nostro ipotetico ingranaggio in uno strato superficiale che era dove era soggetto a delle sollecitazioni particolari. Mentre, come vi ho già citato la scorsa settimana, la zirconia diventa una componente fondamentale in quelle che sono le barriere termiche nelle componentistiche meccaniche, dove l'innalzamento della temperatura per effetto appunto dell'energia meccanica è piuttosto sostenuta e dove devo avere appunto una protezione a tutto questo. Diciamo che, prego. Coefficienti di attrito, ridurre quella che è soprattutto la dispersione veloce del calore, perché questo porta comunque a dei cambiamenti dimensionali che potrebbero essere pericolosi. Abbiamo quindi terminato la parte dei ceramici. Abbiamo praticamente speso le nostre due lezioni in questo argomento e adesso passiamo a quella che invece è una tematica dei materiali compositi. In questo senso i materiali compositi, e vedremo gli accenni invece dei materiali nanostrutturati, ma veramente a quel punto stiamo parlando di un qualcosa anche che abbiamo già accennato. Vi dicevo, nel caso dei materiali compositi, stiamo parlando ormai a conclusione del corso di qualcosa che abbiamo già detto, cioè soltanto dobbiamo mettere insieme delle caratteristiche di questi materiali. Cioè, ad un certo punto, anche molto presto in realtà, ci si è accorti che alcuni materiali hanno delle proprietà piuttosto che altre e che tuttavia questi riescano a coesistere in un sistema dove è possibile sfruttare i lati positivi dell'uno e attenuare i lati negativi di quest'ultimo. Viceversa, quindi, sfruttare altre proprietà di un altro materiale abbinato e attenuare eventualmente le sue caratteristiche. Ora, per fare un ragionamento terra a terra, oggi per esempio il materiale calcestruzzo di per sé non avrebbe il successo che noi riscontriamo, pur essendo già di suo un materiale composito, ma l'effetto del suo successo è dovuto all'abbinamento ulteriore con la parte dell'armatura. Cioè, il calcestruzzo, come dicevamo, non è altro fondamentalmente che una pietra. Ma noi sappiamo che le nostre pietre hanno resistenze a compressione anche piuttosto alte. All'inizio del corso, giusto per classificare i materiali, abbiamo detto del basalto che può arrivare a 400 MPa, cioè 4000 kg per cm², altissimo. Così il calcestruzzo può raggiungere delle resistenze meccaniche eccezionali. Va bene? Ma il suo vantaggio, ovvio, quello di dargli la forma che voglio rispetto a ad avere la pietra da modellare. No, io posso portare questo materiale fluido dal punto dove viene confezionato e lo posso gettare dentro una cassaforma. Quindi attenzione al salto tecnologico che si è fatto dalla lavorazione di una pietra, per esempio nella realizzazione di una colonna del Partenone, e quello che può essere la capacità di gettare in opera e di realizzare forme che ci aprono ad una fantasia esagerata. Ma anche in quel caso, ripeto, se non fosse per l'abbinamento con l'armatura metallica non avremmo la resistenza a flessione, che invece consente di avere travi come queste, ben più grandi, ben più lunghe, che aprono quindi luci di maggiore ampiezza. Mettere insieme queste proprietà, che peraltro quasi sorprendentemente si abbinano perfettamente, perché calcestruzzo e acciaio anche a livello di coefficienti di dilatazione, quindi di scorrimento dei due materiali, sono perfettamente abbinabili. Guardate che è un qualcosa che noi diamo per scontato, ma che non è così. Prima abbiamo detto del caramello attorno alla forma, e poi quando si raffredda, questo sono due materiali diversi, si frattura completamente. Ecco, pensate se fosse la stessa cosa tra l'acciaio e il calcestruzzo. Invece no, si abbinano perfettamente. E in questo ragionamento, nell'eccezionalità della cosa, vi invito a pensare che siamo partiti da calcare, argille e sabbie, che abbiamo cotto, che abbiamo frantumato, e successivamente ci siamo accorti che uniti all'acqua hanno sviluppato delle proprietà leganti, cioè rapprendono, ci mostrano la forza della resistenza a compressione. Li uniamo con gli aggregati e dopodiché ci uniamo anche l'armatura e abbiamo resistenze incredibili. Questi sono i materiali compositi, cioè sfruttare la storia della tecnologia dei materiali per capire che cosa posso ottenere, quali sono le caratteristiche principali che io posso avere, facendo nascere tra l'altro dei discorsi molto articolati. Perché voi pensate, rimaniamo ancora un attimo sul materiale calcestruzzo, che tra l'altro sullo Smith, che è un libro di tecnologia dei materiali rivolto all'ingegneria meccanica, ma diciamo che arriva da una tradizione americana dove il calcestruzzo non è così diffuso come per esempio in Italia. Ecco, in questo caso, cioè, noi abbiamo un consumo pro capite molto più alto degli americani, a ciascuno di noi, perché hanno altri materiali da costruzione di preferenza, tra cui largamente la rete costruita in legno. E che cosa dobbiamo dire? Beh, per esempio, nel riferimento alle proprietà meccaniche di un materiale come il calcestruzzo, abbiamo delle difficoltà piuttosto serie. Cioè, quando vogliamo progettare una trave o un pilastro come questo, ci dobbiamo porre quello che è il concetto di resistenza caratteristica. La resistenza caratteristica di un calcestruzzo non è la resistenza a compressione che tiriamo fuori da un campione, cioè l'affidabilità che noi abbiamo nelle prove meccaniche della di trazione, per esempio nel prendere dallo stesso fuso dei campioni di acciaio e realizzare quelle prove di cui largamente abbiamo parlato, non ha niente a che vedere con quello che invece succede nel calcestruzzo, perché abbiamo gli aggregati, la forma degli aggregati può cambiare, in quella specifica zona possiamo avere statisticamente collocati degli aggregati diversi, ma una percentuale di pasta cementizia differente, un una quantità d'acqua che si è fermata in un punto perché è stato il calcestruzzo miscelato in maniera sì omogenea, ma per quanto si possa fare in un sistema del genere, insomma, è un sistema cosiddetto eterogeneo. E quando noi ingegneri dobbiamo fare i calcoli, però, abbiamo bisogno di numeri, di regolamenti e di coefficienti di sicurezza. Purtroppo abbiamo questo difetto. Non ragioniamo se non abbiamo coefficienti di sicurezza. Sono quelli che ci salvano la vita, la maggior parte delle volte non ci fanno finire in galera. E però nel caso del calcestruzzo abbiamo quindi un modo, guardate, ve lo faccio vedere per vedere quanto l'ingegneria è curiosa da un certo punto di vista. No, noi abbiamo una serie di campioni dove li realizziamo cubici, per esempio 15x15x15, forse avete visto qualche immagine su Instagram, questi giorni le ho pubblicate, dove avete la prova a compressione realizzata secondo il modo che abbiamo visto precedentemente, e dobbiamo fare un'indagine statistica, cioè dobbiamo creare una distribuzione dei nostri risultati, dove nelle ascisse mettiamo la resistenza a compressione e in ordinate mettiamo il numero dei provini. Ok? Cioè, che cosa vuol dire una distribuzione? Vuol dire che io potrei, per esempio, misurare ciascuno di voi in altezza e disporre quanti studenti e studentesse hanno una certa altezza. Partiamo dall'1,50, poi ci sarà un gruppo a 1,55 e così via, si fa arrivare a quelli che magari misureranno 1,80 m, 1,90 m. Diciamo che in genere, fa ridere questa cosa della misurazione, io mi metto sulla coda, dico sempre, no, che siamo piccoli ma concentrati, questi fenomeni di distribuzione di una classe in genere hanno una forma che è molto simile per tutti, è la cosiddetta campana, è la curva di Gauss. Cioè, se la dobbiamo costruire come istogrammi, io troverò che un numero di studenti è basso, poi via via abbiamo, diciamo, un valore medio, ora li faccio anche leggermente asimmetrici per renderlo più reale, però di fatto questo è praticamente sintetizzabile con una curva di Gauss che è così, una campana. Ok? Poi ci sono le poissoniane, cioè questo massimo che rappresenta il valore medio, in questo caso invece in realtà le poissoniane hanno il massimo spostato a sinistra o a destra. Però diciamo che anche nel caso del nostro calcestruzzo noi abbiamo che romperemo i provini ad un valore più basso, però un basso numero di provini, la maggior parte dei provini si concentra sul valore medio e un certo numero ancora basso, speculare all'altro quasi, nei limiti della prova sperimentale, a dei valori più alti. Ora, un progettista, un vostro collega ingegnere civile, gli altri no, che cosa farà? Che cosa farà? Beh, secondo voi che valore prende? Il collega dice il valore medio. Il valore medio è qua. Scusate, il valore medio ovviamente di resistenza è qua. Per la maggior parte del numero dei provini. No, la resistenza caratteristica del calcestruzzo coincide con il quinto percentile dell'area sottesa da questa curva. Vuol dire che al 5% dell'area vado ad individuarmi il valore che corrisponde, cioè se questo fosse il 5% dell'area, io vado a leggere questo valore e prendo l'RCK. Guardate quanto è piccolo.
Guardate quanto calcestruzzo lascio fuori, cioè io posso realizzare un calcestruzzo anche che abbia una resistenza da bomba praticamente, ma non mi interessa per i miei calcoli, sarebbe sovradimensionato. Vado a prendere sempre questo valore. L'abilità di chi confeziona il calcestruzzo è di riuscire a fare questa campana il più stretta possibile. Se la faccio più stretta si solleva ovviamente il punto medio, ma il quinto percentile coincide. Perché questo? Perché più valori alti ottengo, cioè supponiamo di avere un'altra gaussiana che se ne va addirittura qua, facendo coincidere sempre il quinto percentile, stavolta uso un altro colore, magari il quinto percentile coincide sempre qui, però stavolta l'area sottesa è questa, quindi sto immaginando di arrivare addirittura a questo valore massimo di resistenza a compressione, io avrei dovuto utilizzare molto più cemento, ma vi ho detto l'altra volta, per arrivare alla produzione di cemento devo innalzare la temperatura del forno a 1450 gradi, tenerla lì 15 minuti, poi raffreddarla velocemente. Il costo: un calcestruzzo più economico è un calcestruzzo che ha una campana di Gauss molto più ristretta. Ora, detto questo e visto una parte piccolissima del calcestruzzo, cioè visto semplicemente quanto può essere interessante la sua proprietà meccanica principale, ma che vi apre l'idea a quello che è intanto il ragionamento che fa il tecnico, cioè non mi interessa quanto resiste al massimo, non mi interessa neanche quanto resiste al medio, io voglio un valore rappresentativo di ciò che avviene e cerco di stabilire la produzione del materiale in modo addirittura di stringere il più possibile questa campana. Cioè l'esperienza dell'ingegnere diventa metodo di produzione di un materiale, orienta la produzione di un materiale. E detto questo, però, noi abbiamo, diciamo, degli interessi che vanno oltre questo del calcestruzzo, che comunque di cui qualcosa è inevitabile dire, visto proprio l'utilizzo massiccio che si fa di questo materiale. I materiali compositi quindi hanno il grande vantaggio di unire proprietà diverse, hanno il grande vantaggio di riuscire a mettere insieme delle caratteristiche che, per esempio, giusto per tornare un secondo a questo materiale che abbiamo detto del calcestruzzo e per eliminare un mito, gli aggregati non vengono messi per incrementare le proprietà meccaniche, ma solo per risparmiare, perché riempiono e fanno volume. La loro resistenza meccanica è generalmente talmente più alta di quella della pasta cementizia che a rompersi è sempre quell'alta, e la zona debole è proprio la zona di contatto tra la pasta del cemento e l'aggregato. Quindi non ci servono per incrementare le proprietà meccaniche, ma vedete che non sono le uniche caratteristiche richieste, questo l'abbiamo studiato. Allora, come possiamo definire un materiale composito? È molto complesso, perché passiamo da un materiale che abbiamo appena raccontato, anche brevemente, unendo i concetti che abbiamo visto l'altra volta, a quelli più avanzati, cioè per esempio alle fibre di carbonio a matrice polimerica, alle fibre di ferro e anche i campi di applicazione, guardate che sono diversissimi tra loro. Avete mai viaggiato almeno in escursione con una canoa che fosse in vetro resina almeno in passato? Oggi si utilizzano molto quelli in materiale plastico, però in passato le canoe erano in vetro resina e io avevo un amico, passava l'estate, c'aveva le canoe in padre e a un certo punto bisognava ripararle perché si danneggiano, quindi si andava a prendere la resina e la fibra di vetro, le si mette insieme e si opera la riparazione che si deve fare. Per dire, stiamo parlando, e cito questo, che è dalla canoa sino ad arrivare ad altre grandi applicazioni in diversi settori. Se prendiamo le fibre di carbonio, queste sono importanti nel settore aerospaziale, ma poi andate a vedere le cappelle della Basilica di San Francesco ad Assisi dopo il grande terremoto, il crollo, come sono state restaurate con le fibre di carbonio, in modo da poter resistere a delle sollecitazioni che sono sia orizzontali che verticali, che altrimenti, come è già successo, non quei materiali non sarebbero in grado di resistere. Ora, quindi, dare definizioni di questo, ci rendiamo conto che è complesso. I materiali compositi possono essere utilizzati con delle applicazioni molto diverse tra loro, e peraltro possono essere anche di natura completamente opposta. Abbiamo detto calcestruzzo, fibre di carbonio, processi lontanissimi. Non è una classe di materiali come quelle che abbiamo visto sinora. I materiali ceramici, c'è un minimo comune denominatore. I metalli, c'è un minimo comune denominatore. I materiali compositi, lo dice la parola stessa, prendono diversi materiali naturali, mettendo insieme i naturali con gli artificiali tra loro, modificando ulteriormente nel mettere insieme due materiali che possono essere artificiali. Insomma, c'è un livello di complessità che già ci dà la sua definizione. Certamente possiamo dire che i materiali non smettono di essere se stessi, cioè abbiamo una definizione di interfaccia che è chiara e netta. L'aggregato pietra non smette di essere una pietra nel calcestruzzo, e il cemento idratato non smette di essere cemento idratato, cioè non abbiamo trasformazioni irreversibili, abbiamo un mettere insieme. Quindi se io prendo una resina e una fibra, continuo ad avere una distinzione tra quel materiale resinoso e la fibra stessa. Nelle classificazioni certamente possiamo identificare dei materiali che sono a matrice per esempio polimerica, e costituiti da una fase di rinforzo che generalmente è la fibra. Quindi siamo portati tra tutto il marasma, diciamo, di materiali compositi che ritroviamo sul mercato, di considerare certamente quelli compositi da una matrice e da uno strato fibroso come i materiali compositi di eccellenza. E allora, che cosa possiamo avere in questa matrice? Beh, può essere appunto una matrice di un materiale polimerico, o ancora possiamo poi avere dopo la matrice il nostro rinforzo, che è una fibra. La fibra può essere ceramica, l'abbiamo detto, per esempio la fibra di vetro è un materiale ceramico, ma può essere una fibra di natura metallica. Anche in questo caso si realizzano delle fibre appunto in materiale metallico, o ancora una volta la fibra dopo la matrice può essere anche questa di natura polimerica, cioè io ho sia la resina, che quindi è di fatto un polimero, sia la fibra realizzata con dei metodi che ci danno dei materiali polimerici. Anche in questo caso discendono decisamente delle proprietà diverse. Abbiamo detto che una delle caratteristiche principali, per esempio, dei polimeri è la loro leggerezza, il loro isolamento termico ed elettrico che possono avere. Quindi di conseguenza mi posso aspettare un materiale che sia più leggero rispetto ad un altro che ha, per esempio, la fase di rinforzo metallica, che può avere dei pesi considerevoli, che ha certamente una sua conducibilità diversa di calore e di elettricità. Tutte queste proprietà quindi non sono però difficilmente deducibili, ma noi le ripercorriamo in quel bagaglio culturale che sinora abbiamo accumulato in tutte queste lezioni dai primissimi giorni di ottobre sino alla lezione che abbiamo appena chiuso con i materiali ceramici. I vantaggi quindi e gli svantaggi che noi possiamo avere nell'utilizzo di questi materiali sono certamente quello del peso leggero che generalmente caratterizza appunto questi materiali. Avete mai visto delle fibre di carbonio? Cioè proprio il materiale combinato, sì? Ok, quindi se l'avete toccato con mano, avete visto che si tratta anche di nastri che vengono applicati, disposti. Quindi stiamo parlando di strutture, di pezzi che hanno un peso strutturale decisamente basso, hanno delle resistenze meccaniche generalmente piuttosto elevate, soprattutto per esempio quelle che sono le caratteristiche a trazione. Il materiale fibroso ha delle caratteristiche a trazione che sono piuttosto considerevoli. Inoltre possono essere caratterizzati da un'elevata elasticità che per contro in alcuni momenti si può tradurre in una bassa duttilità e una fragilità della matrice, perché abbiamo anche detto che se la matrice è di natura polimerica, noi abbiamo il problema, vi ricordo, della temperatura di transizione vetrosa, cioè quella temperatura alla quale noi riscontriamo un passaggio duttile e fragile del nostro materiale. Ora diciamo che per oggi ci fermiamo.